Radio Giornale.
Il presidente della Confederazione non sapeva delle indiscrezioni a mezzo stampa filtrate dal suo dipartimento. La comunicazione ufficiale è arrivata dal portavoce che a sua volta ha condannato questi comportamenti. Una legge federale, nuove misure per poter lavorare a condizioni migliori, tra gli obiettivi del Consiglio federale per rispondere all'iniziativa popolare sulle cure infermieristiche, c'è anche la lotta all'alto tasso di abbandono in una professione estremamente sotto pressione. Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina i propri carri armati Abrams, la fornitura potrebbe però avvenire non prima del prossimo autunno, a causa di una serie di complicazioni logistiche legate all'addestramento dei militari ucraini e alla manutenzione degli stessi mezzi. Terremoto in municipio Mendrisio, dove la sfiducia nei confronti del Dicastero aziende industriali ha provocato l'abbandono del PLR Cerutti. La guida dello stesso Dicastero passa ora al sindaco Cavadini. Chiuse le giornate di Soletta, l'ambito premio della manifestazione, al film della regista svizzero-canadese Sophie Gervais, Until Branches Bend, pellicola prodotta in Ticino. Sport sci alpino, trionfo svizzero sulle nevi di Schladming, vittoria per Loïc Meillard, secondo posto per Gino Caviezel. Giovedì 26 gennaio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Il presidente della Confederazione Alain Berset ha ribadito al Consiglio federale di non avere mai saputo nulla delle indiscrezioni fatte trapelare alla stampa dal suo ex capo della comunicazione, Peter Lauener. Ad annunciarlo a Berna è stato il portavoce dell'esecutivo, André Simonazzi, secondo quale il governo, nella sua riunione settimanale, ha condannato questo comportamento che, citiamo, mina la credibilità delle istituzioni e che danneggia gli interessi del paese. Sentiamolo.
Il Consiglio federale ha mené aujourd'hui une discussion approfondie à ce sujet.
Oggi il Consiglio federale ha discusso in modo approfondito su questo tema. Il Consiglio federale non tollera le indiscrezioni e le condanna fermamente. Sulla base delle dichiarazioni del Presidente della Confederazione, che ha affermato di non essere a conoscenza di tali fughe di notizie, il Consiglio federale intende condurre i propri affari partendo da una fiducia ripristinata.
Il Consiglio federale intende mener la conduite des affaires sur la base d'une confiance rétablie.
Informazioni confidenziali, ricordiamo, pubblicate dal gruppo Ringer e legate alle misure contro il Covid durante la pandemia. Ancora da Berna, dove sono in arrivo una legge federale, nuove misure che rispondono a una delle richieste dell'iniziativa popolare sulle cure infermieristiche, ossia poter lavorare a condizioni migliori. Tra gli obiettivi del Consiglio federale, la lotta all'alto tasso di abbandono in una professione estremamente sotto pressione, con una popolazione che aumenta e che invecchia. La cronaca della vicenda con la nostra corrispondente nella capitale federale, Anna Riva.
Il coronavirus li ha loro malgrado posti sotto i riflettori, ma la quotidianità impegnativa di infermiere e infermieri era già cosa nota ben prima della pandemia. Risale infatti al 2017 l'inizio della raccolta firme per l'iniziativa Per cure infermieristiche forti, approvata dal popolo nel novembre 2021. D'altro canto, anche oggi la situazione del personale curante, tra fattori contingenti come influenza stagionale e Covid ed elementi strutturali come l'alto tasso di abbandono, è tutt'altro che rassicurante.
S'il quitte le métier, c'est en raison de conditions de travail qui sont jugées trop difficiles ou trop rudes.
E all'origine dell'elevato tasso di abbandono, si parla di circa 300 professionisti che ogni mese voltano le spalle al mestiere, ci sono le condizioni di lavoro giudicate troppo difficili. Quasi 7.000 posti di lavoro, ha specificato il ministro della Sanità Alain Berset, non sono occupati e la soppressione di posti letto o la chiusura di alcuni settori non sono che la logica conseguenza. Il Consiglio federale commissiona dunque l'elaborazione di una legge federale e di ulteriori misure per migliorare le condizioni di lavoro degli infermieri. Così facendo concretizza la seconda tappa dell'attuazione dell'iniziativa popolare. Questa seconda tappa ha per obiettivo evitare che il personale curante abbandoni precocemente la professione perché le ore supplementari sono troppe, perché gli orari di lavoro sono molto irregolari, perché ci sono competenze che non sono sempre molto chiare. La seconda tappa va ad aggiungersi a una prima, un'offensiva formativa da un massimo di 1 miliardo di franchi, anch'essa adottata dal governo nel maggio scorso in risposta all'iniziativa. Ma che cosa prevede questo secondo tassello di cui il governo si è occupato oggi? Innanzitutto miglioramenti sul fronte della pianificabilità. Pensiamo per esempio a piani di lavoro che dovrebbero essere trasmessi con maggiore anticipo, magari 4 settimane prima e non 2 come avviene ora. Ciò permette una migliore pianificazione e sul piano personale è qualcosa di positivo. E si può anche prevedere che se si deve entrare in servizio a breve termine in via eccezionale, vengano corrisposti supplementi salariali. Il governo intende inoltre fare in modo che le parti sociali siano tenute a discutere di come migliorare le condizioni di lavoro e a negoziare contratti collettivi. Potrebbero essere trovati accordi per quanto riguarda la riduzione dell'orario settimanale in determinate situazioni o l'offerta di asili nido 24 ore su 24. Infine, andranno anche migliorate le possibilità di sviluppo professionale.
Gli Stati Uniti forniranno i carri armati Abrams all'Ucraina, lo ha annunciato nella giornata appena trascorsa il presidente Biden, specificando anche il numero dei mezzi e una possibile data di consegna, come ci spiega da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Joe Biden ha confermato le indiscrezioni della vigilia. Washington, superando una reticenza durata quasi un anno, fornirà all'esercito ucraino i suoi carri armati di terza generazione Abrams, il principale carro armato in dotazione all'esercito americano. Il Pentagono fornirà all'Ucraina una 30 di questi carri armati, 31 per la precisione, per un valore complessivo che si aggira sui $400 milioni. Ma c'è un dettaglio non secondario, cioè che la fornitura di questi carri armati potrebbe non avvenire prima del prossimo autunno, e questo per tutta una serie di complicazioni logistiche legate principalmente all'addestramento dei militari ucraini. Ci sono essenzialmente due ragioni principali. La prima è la consapevolezza da parte della Casa Bianca che senza la fornitura di carri da combattimento per l'Ucraina sarebbe difficile, forse impossibile, cercare di recuperare territori finiti sotto l'occupazione russa. L'obiettivo strategico di Washington rimane quello di aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. In questo senso l'invio dei tank Abrams potrebbe significare sul lungo periodo una svolta nel conflitto, e dico lungo periodo perché di certo i carri Abrams non arriveranno al fronte in tempo utile per la prevista offensiva russa di primavera. Ecco allora che la principale ragione di questo cambio di rotta sui tank è di natura squisitamente politica. Washington doveva fare una mossa per sbloccare l'impasse sui carri armati tedeschi Leopard, una impasse che stava creando non poche frizioni fra gli alleati, e offrire così facendo anche una copertura alle esitazioni di Berlino.
Attenzione sull'autostrada A1 Zurigo-Berna, tra Dietikon e Wettingen-Est, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1 Zurigo-Berna, tra Dietikon e Wettingen-Est, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E nella giornata appena trascorsa anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato l'invio di 14 carri armati Leopard 2 all'Ucraina e deciso di non ostacolare i paesi che vorranno riesportare questo tipo di armamenti tedeschi. Si stima che possano essere 80 i mezzi che potrebbero essere forniti a Kiev. La decisione nell'area rappresenta una importante svolta nella linea politica di Berlino, che comunque ha ribadito di non voler entrare in alcun modo nel conflitto. E sempre dagli Stati Uniti la notizia resa nota poco fa del rientro di Donald Trump su Facebook e Instagram nelle prossime settimane. Lo ha annunciato Meta, la società proprietaria delle due piattaforme, in una nota nella quale spiega che metterà fine alla sospensione degli account dell'ex presidente degli Stati Uniti dopo 2 anni di stop, poiché, citiamo, il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici, così da poter fare scelte informate. La cronaca regionale: scossone in municipio Amendrisio, dove è stato tolto a Massimo Cerutti il dicastero che si occupa della gestione delle aziende industriali della città. Ce ne parla Marcello Ierace.
A Mendrisio si è arrivati al punto di rottura tra Massimo Cerutti e il resto del municipio. L'esponente liberale è stato privato, momentaneamente ma con effetto immediato, del dicastero OIM, aziende industriali che hanno presentato per la prima volta un preventivo in rosso di oltre 750.000 franchi e che dovranno aspettare sino al termine del 2023 per il riscatto delle reti AIL in quattro quartieri di Mendrisio, un'operazione da oltre 10 milioni di franchi. Ritardi sommati ad una mancanza di trasparenza e comunicazione che sarebbero stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini.
È una decisione presa dall'esecutivo con due scopi: uno, chiarire certi fatti perché non sono per nulla chiari, e il secondo è riacquistare una fiducia che è venuta a mancare, e quindi dovevamo rinfrancare questa fiducia tra esecutivo e legislativo, e in questa fase dove i toni sono stati anche alti ci sembrava più corretto anche da un punto di vista proprio dei rapporti istituzionali far sì che il collega facesse un passo indietro, nel senso di sospendere momentaneamente dalla conduzione del dicastero per cercare di ripartire su nuove basi.
Una decisione che però Massimo Cerutti non condivide.
È una decisione politica che è stata presa, questo mi lascia molto sconcertato, sono sereno per tutto l'operato fatto fino ad oggi in AIM. Mi si riprovano che non ho portato in seduta municipale alcune tematiche che hanno portato a questo posticipo del riscatto delle reti, quando invece io ho sempre portato in municipio tutte le tematiche concernenti in questo riscatto reti.
Chiuse in serata le giornate cinematografiche di Soletta, edizione numero 58, con l'inviato Alessandro Bertoglio, il riepilogo dei film premiati e un commento del direttore artistico ticinese Niccolò Castelli.
55.000 presenze. Un numero importante che ha segnato l'edizione numero 58 delle giornate cinematografiche di Soletta. 55.000 presenze ed un insetto invasivo, quello suo malgrado protagonista del film vincitore del Prix de Soleil, Until Branches Bend, Finché i rami si piegano, diretto dalla regista e scenografa canadese Sophie Jarvis, coprodotto dalla ticinese Cine Doquet e dalla RSI. Tematiche ecologiste quindi in primo piano, e al direttore artistico Niccolò Castelli, alla sua prima edizione come responsabile, abbiamo chiesto un parere su che cosa possa aver portato la giuria a scegliere proprio questo film.
L'aspetto più sorprendente della tematica, di come è stata affrontata Until Branches Bend, è proprio il fatto che invece di parlare in modo ideologico, di parlare del grande tema del cambiamento climatico, la regista si è focalizzata su una piccola comunità che vive di coltivazione di pesche, di marmellate, e mostra come il cambiamento climatico, ma soprattutto un mondo più sostenibile, sia un problema da affrontare tutti insieme in modo comune e in modo coraggioso, perché la protagonista avverte la comunità a dire: dobbiamo far qualcosa, stiamo andando incontro a una crisi totale. Ma non è facile, perché se dovessero smettere per esempio di produrre le pesche, l'economia di tutto il paese crollerebbe. Quindi non ci sono soluzioni banali, non ci sono soluzioni semplici, e il bello è che il film lo affronta anche con una grande immaginazione cinematografica, con una grandissima protagonista, e quindi è cinema che racconta in modo preciso e puntuale qualcosa di universale che parla a tutti noi.
Il premio Opera Prima lo ha conquistato L'intenso Foudre di Carmen Jacquier, già premiato alla Festa del Cinema di Roma, storia del percorso di emancipazione di una ragazza degli inizi del 1900 dal convento in cui è stata rinchiusa dai genitori fino al ritorno in famiglia. È invece andato ad Amin, Eroe in libertà vigilata, di Dani Heusser, il premio del pubblico, che ha votato questo ritratto del richiedente d'asilo più famoso della Svizzera, Amin Diar Condé, che in attesa di regolarizzare la propria posizione si spende per aiutare le persone ancora più bisognose di lui.
RG24, ora lo sport con Massimo Micoli.
Sì, iniziamo dalla doppietta rosso-crociata nella Coppa del Mondo di Sci Alpino. A Schladming, nel gigante maschile, si è imposto Loïc Meillard, che ha preceduto l'altro elvetico Gino Kavietzel di 59 centesimi e l'austriaco Marco Schwarz di 81. Per il neocastellano, primo successo in Coppa del Mondo, in carriera aveva vinto solo il parallelo di Chamonix nel 2020. Così Meillard nel dopogara.
È una vittoria che mi riempie il cuore. La dedico a tutta la mia famiglia che è a casa. È bello vincere e non essere solo sul podio. Questo mi fa doppiamente piacere. Non ho mai smesso di crederci e di lavorare un passo dopo l'altro. E oggi questo lavoro ha pagato. Non faremo una grande festa, ma un bicchiere ce lo concederemo per festeggiare questo bel traguardo di squadra. È giusto divertirsi un po'.
Tra gli altri elvetici, quindicesimo Thomas Tumler. In giornata in campo femminile, il gigante di Plan de Corona in Italia ha visto il quinto posto di Lara Gut Berami, sei posto a Michaela Schifrin all'84esima vittoria in Coppa del Mondo, a soli due successi dal primato assoluto dello svedese Ingemar Stenmark. Un risultato del massimo campionato di hockey su ghiaccio: nel derby davanti a 12.000 spettatori, Zurigo batte Kloten 3-1. Lions, quarti in classifica con 69 punti, 13 meno della capolista Servette. Kloten settimo con 59, Lugano decimo con 52, Amberpiotta undicesimo con 51. E per lo sport è tutto.
Grazie e buonanotte a Massimo Miccoli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 26 gennaio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud, sul Ticino centro-meridionale, al mattino qualche banco di nuvolosità bassa. A nord, nebbia alta persistente, con limite superiore attorno a 1300 metri e localmente qualche pioggia possibile. Le temperature a sud minima meno 2 gradi, massima 9. Isoterma di 0 gradi a 2200 metri. In montagna, vento debole da nord-est. Temperatura a 2000 metri attorno a meno 3 gradi. A nord, minime comprese fra meno 4 e 0 gradi, massime di 1 o 2 gradi. L'evoluzione per venerdì e sabato. In tutto il paese tempo generalmente soleggiato. Venerdì, sul Ticino centro-meridionale, al mattino, qualche banco di nuvolosità bassa ancora possibile. Al nord, in entrambe le direzioni le giornate, sulle pianure nebbia alta persistente e localmente qualche leggera pioggia. Ed è davvero tutto, l'informazione torna in diretta tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione, ve lo ricordiamo, online sul nostro sito rsi.ch, sulle nostre app RSI News e Play RSI. Tra poco la linea torna a Roberto Rizzato, fino a tardi, in diretta su Rete 1, mentre RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Fabio Bosia in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.